dalla limitata prospettiva del nostro circolo, iniziando a vivere il carcere, mi sono reso conto personalmente che tutto quello che a me personalmente era arrivato riguardo al carcere, riguardo alla vita in carcere, riguardo alle persone che vivono nel carcere o che lavorano nel carcere, era, se non completamente sbagliato, largamente superficiale, questo sì. E quindi appunto non c'è una risposta facile alla domanda come sono le relazioni in carcere, perché evidentemente le persone sono molto diverse tra di loro e in condizioni molto difficili, anche strutturalmente molto difficili, però le risposte non sono quelle che saremmo abituati a vedere, che pensiamo nei media o nei mezzi di comunicazione a cui io sono stato esposto. Quelle sicuramente non sono le risposte giuste a queste domande. Credo che l'unica risposta veramente vera sia venire in carcere e conoscere personalmente di che cosa si sta parlando.
Leggere permette di entrare in contatto con voci, storie e mondi distanti dal nostro quotidiano. Attraverso i libri noi siamo entrati in carcere. Cosa significa portare degli oggetti in un istituto di sorveglianza? Che forma assumono lo spazio e il tempo al suo interno? Qual è il rapporto tra la città e il microcosmo carcerario? Fuori formato, esperienze dal circolo dei lettori della Dozza, è un podcast di Verdiana Benatti e Alessandro Vuozzo.
Quarto episodio. Relazioni. Il carcere non è costituito solo di oggetti, spazi e tempi, ma è anche un complesso sistema di relazioni tra detenuti, agenti penitenziari, avvocati, educatrici e le tante altre figure che si muovono dentro e fuori dalle sue mura. Se è vero che la prospettiva dalla quale si osserva questa rete di rapporti è spesso parziale e dunque superficiale, come sostiene Simone, è certo però che nel tentare di comprenderne il funzionamento non si possa prescindere dal contesto eccezionale all'interno del quale si sviluppa. Un contesto che per il detenuto significa restrizione e cattività e di conseguenza costante desiderio di riottenere la libertà. Abbiamo chiesto a Rosa Ugolini, avvocata esperta di diritto penale e penitenziario, che osserva regolarmente questo sistema di relazioni, di raccontarcene i meccanismi.
Purtroppo in carcere non è semplice instaurare delle relazioni autentiche. Magari posso sembrare un po' disfattista, però io credo proprio che sia così. Perché sia tra detenuti, sia tra detenuti ed educatori e agenti di polizia penitenziaria, comunque la dinamica è quasi sempre quello dello scambio, delle cortesie, dei piaceri. Quindi se uno si comporta correttamente con l'altro, ci si aspetta la stessa correttezza o comunque ci si aspetta di ricevere in cambio quel determinato favore quando sarà il momento. Comunque è un approccio che parte da loro e non da degli educatori o dagli agenti che interagiscono con loro. Però parte perché loro vivono una condizione di cattività estrema. Quindi il loro obiettivo è sempre la libertà, cioè loro non pensano ad altro, loro vogliono uscire, vogliono essere liberi, cioè vogliono uscire da quell'inferno e quindi nell'approccio relazionale che hanno non possono completamente mettere da parte questa cosa, anche solo dal punto di vista, come dire, non proprio noto, no? Quindi da un punto di vista un po' più così sotterraneo, però questa cosa lavora nelle loro relazioni anche sotterraneamente.
I rapporti poi in carcere non sai fino a quando siano sinceri, no? Perché la maschera che si indossa anche nella vita quotidiana ti porta comunque a fare delle scelte. Lì è un discorso, quando viene limitato all'interno delle mura carcerarie, in cui la socialità è obbligata, per cui tu devi convivere e convivi con la finzione, accettandola se vogliamo. Non è solo finzione la vita del detenuto raccontata agli altri detenuti, quanto anche i rapporti che si creano tra le persone preposte e quindi alle funzionari giuridico-pedagogici che devono tracciare un piano trattamentale personalizzato e che incontrano i detenuti. È un fingersi a vicenda. Il detenuto finge di essere, voglio dire, in qualche modo pentito delle azioni commesse, di aver compiuto un passaggio verso la resipiscenza, dall'altra parte si finge di credere a ciò che il detenuto racconta. Quindi è una finzione ed è una, può sembrare una contraddizione in termini, ma in realtà è la vita che si consuma all'interno del carcere, perché il detenuto sa cosa vuole sentirsi dire il funzionario e il funzionario sa che nel tempo sentirà sempre le stesse cose, cioè non ci sarà mai colui il quale dirà non sono pentito di quello che ho fatto, vorrei continuarlo a fare, perché ogni discorso è finalizzato chiaramente a guadagnare la libertà nel più breve tempo possibile.
Noi, dentro questa trama di relazioni, non entriamo mai per davvero. In carcere trascorriamo solo qualche ora, l'ultimo lunedì di ogni mese. Rimaniamo ai margini, nel breve spazio che concede il circolo dei lettori. Ma proprio per questo, forse, dalla nostra posizione marginale, abbiamo il privilegio di poter creare una relazione diretta coi detenuti, priva di mediazioni.
Noi siamo ovviamente un po' il jolly. Noi entriamo dentro, non siamo legati al luogo carcere in qualche modo, attraverso, diciamo, anche banalmente un obbligo detentivo o un contratto di lavoro, quindi noi abbiamo una visione, diciamo, molto, molto disincantata, anche molto, secondo me, anche un po' idealizzata di tutta una serie di dinamiche. Quello che possiamo notare è che il carcere è per quello che io ho visto, uno straordinario spaccato della realtà, come una sorta di punto d'osservazione di dinamiche di potere relazionali, non solo relazionali, proprio anche, neanche solamente di potere, proprio umane in generale tra persone. E poi c'è una dimensione proprio anche legata alle aspettative. Quando arriviamo lì la mattina pensando a come raccontare il libro, noi abbiamo un'idea di quello che ci ha colpito, di quello che vogliamo mettere sul tavolo. Quando poi ci troviamo effettivamente lì, quello che portiamo è qualcosa di diverso, qualcosa di incredibilmente più autentico, perché è frutto veramente di un discorso che si svolge tra individui, persone, esseri umani che scelgono di in qualche modo condividere, scelgono, non so neanche se scelgono, ma sono portati dal mezzo della narrazione a mettere sul tavolo non le loro impressioni sul libro, ma ciò che il libro ha suscitato come reagente in qualche modo con l'esperienza, insomma, di ciascuno.
In uno degli ultimi incontri abbiamo letto Piccola città, una storia comune di eroina, di Vanessa Roghi. Nel libro l'autrice parte dalla sua vicenda familiare per ampliare lo sguardo alla storia della diffusione dell'eroina in Italia. Come capita spesso durante le discussioni del circolo, la lettura diventa un'occasione per condividere racconti e riflessioni personali.
Io sto sentendo solo dei grandi servizi sia al TGR che poi su Repubblica sul fatto che il crack sta esplodendo a Bologna e siamo la terza città in tutta Italia, sì.
Per consumo?
Sì, ah. E Milano non c'è tra le prime tre, uh-huh. C'è Roma, poi non so cosa ci sia.
Io sono del settore, no, nel senso che, allora, il crack è arrivato primi anni 90, uh-huh. Tavolette grigie, ho uh-huh. visto a Milano. Non ha attecchito,
no.
Non piaceva. Che è esploso, io ti parlo di Torino, è esploso nel 98, ma come un fulmine a ciel sereno, perché io ero in giro con la polvere. 98, boom!
Il libro non intercetta soltanto le storie di chi siede attorno al tavolo della biblioteca. Scopriamo che abita gli spazi del carcere, le sue celle, i suoi corridoi, anche nelle settimane che precedono l'incontro.
È vero che non c'è molta trama, cioè c'è un po' di trama perché c'è un po' la storia dell'autrice che è figlia di una persona tossicodipendente che ha scritto un po' la storia dell'eroina a Grosseto in particolare, che è la sua terra d'origine, poi in generale in Italia, però non c'è una vera e propria trama. Quindi partire dal fondo, dall'inizio, dal mezzo era un po' più o meno uguale. No, però un bel libro, secondo me, molto consigliato.
Ma lei è una storica, no?
Lei è una storica. Si vede dal taglio, infatti, che...
Dalle note, dalla precisione.
Comunque, la droga più bella del mondo, cioè quella che lascia stare gli effetti, quella che ti dà...
Sì, sì, è una botta di endorfine, che infatti, sappia io, no?
Anche io questi giorni ho parlato con ragazzi che usavano eroina e mi ha colpito proprio questa frase, che queste sono persone che hanno provato tutte le droghe del mondo e mi ha detto che la droga più bella del mondo è che tu una volta che la provi ti innamori, è brutto dirlo in questo
modo. No, ti innamori proprio.
Però è l'eroina.
È quella che ti dà di più automaticamente. Per chi vive all'interno, rinchiuso e non ha rapporti con l'esterno, il fatto di potersi rapportare spaziando intorno alla discussione del libro, ma poi finendo anche a parlare di quelli che sono i problemi di attualità, confrontando voci anche se vogliamo di spessore culturale differente da quelle che circolavano all'interno del carcere, è stato un modo che ha consentito a tanti di crescere e di continuare in questo percorso nel corso degli anni. Quindi dalla scelta del libro alla lettura, al commento dello stesso e alla fine al fatto di comunque vedere nelle persone che venivano a farci visita e a partecipare a questo laboratorio persone che in qualche modo ti facevano vivere in quei momenti fuori dalle mura del carcere.
Vi sarete accorti che qui Fabrizio parla al passato. Noi l'abbiamo conosciuto in sala borsa lo scorso ottobre.
Ehi là, mamma, sei primaverile!
Fabrizio frequentava però già da anni il circolo dei lettori all'interno della Dozza, da cui è uscito in semilibertà nel febbraio 2024.
Sono stato a Taranto per
la processione dei misteri.
Sì, sì, sì. Ho visto.
Fabrizio ci ha accompagnato in queste 4 puntate di Fuori Formato. E grazie alla sua voce, negli ultimi mesi siamo riusciti a entrare e uscire dal carcere molto più spesso di quanto facciamo abitualmente per l'attività del circolo.
Però io non mi ricordavo il nome.
E dove?
Abbiamo quindi potuto osservare un po' più da vicino la realtà della detenzione.
Noi stiamo già registrando, te lo dico, perché volevamo prendere un po' di... così. Eravamo già lì a fare delle prove e abbiamo detto, vabbè, facciamo partire tutto e fine.
Nel dubbio.
Beh, Fabri, noi ti facciamo l'ultima intervista. È finito il nostro percorso. Ultima puntata. Sì. Tra l'altro, poi tra meno di un'oretta dovrebbe arrivare anche Rosa, che è l'avvocata invece che abbiamo intervistato per la parte più tecnica.
Normativa.
Diciamo.
Certo.
In realtà abbiamo poco da chiederti, nel senso che abbiamo così tanto materiale, e però abbiamo un po' riflettuto su quello che ci hai detto nelle puntate precedenti, si può proprio dire così. Una cosa che ci aveva colpito è quando tu racconti che tantissime persone hanno necessità di tagliare i ponti quando escono, cioè post carcere c'è una sorta di disinteresse, di allontanamento, di istinto, certo, di sopravvivenza, non lo so. E quindi la nostra domanda è proprio: e invece tu cosa hai deciso di fare dopo che sei uscito?
Credo di rappresentare in qualche modo un'eccezione rispetto a quello che succede a coloro i quali terminano la pena, sia perché sentono la necessità di riscoprire, voglio dire, un mondo nuovo e allontanare quanto più possibile i pensieri dal carcere, sia anche perché in questo modo direttamente invogliati dagli assistenti sociali, che ritengono che l'esperienza del carcere abbia un inizio e una fine e che dopo bisogna traguardare una nuova vita e nuovi obiettivi. Questo porta molti in qualche modo a lasciare il cerino a coloro i quali rimangono invece dentro con i loro problemi. Io ho reagito in maniera differente. Il carcere ha rappresentato un po' per me quello che ha rappresentato l'Africa per i tanti che l'hanno visitata, cioè un mal di carcere. L'allontanarmi dal carcere, quindi dagli anni vissuti, laddove ho coltivato relazioni, amicizie, in parte anche molto forti, mi ha portato in qualche modo a continuare, a perseverare nel ricercare, e laddove è possibile con la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, su quelli che sono i problemi legati alla detenzione. L'ho fatto anche perché avevo un debito di riconoscenza nei confronti di un mondo come quello del volontariato che per noi è stato fondamentale. Cioè il carcere ha il vero grande limite di diventare un deserto relazionale. L'oasi nella quale ci siamo abbeverati in questi anni è stato proprio il volontariato, cioè un carcere senza volontariato, un carcere monco, incapace di esprimere qualsiasi tipo di opera
vuoi di rieducazione, vuoi di risocializzazione, per cui era un debito di riconoscenza che sento di dover restituire in termini di impegno alle associazioni che operano all'interno, e lo faccio volentieri partecipando agli incontri delle scuole, continuando a collaborare con la testata giornalistica, partecipando al lavoro dei lettori del circolo di Sala Borsa. L'esperienza più bella è stata quella di poterli ritrovare ora che sono, diciamo, quasi in libertà, per cui il poter frequentare la Sala Borsa ed ascoltare i commenti post visita al carcere, quindi raccogliendo quelle che sono state le impressioni svolte dai detenuti intorno ai libri che vengono prescelti, e poi commentarli la sera in Sala Borsa, è stato, credo, l'apice di quello che è stato il percorso che mi ha portato poi all'esterno. E l'augurio è che man mano che anche gli altri diciamo detenuti che hanno partecipato a questo progetto nel corso degli anni possano raggiungere l'agognata libertà, possano venire a partecipare a questi lavori, perché credo sia un'esperienza unica.
Di recente è uscito un libro che immagina un futuro prossimo, il 2063, in cui non esistono più le prigioni. Si intitola Aboliamo il carcere e l'ha scritto Giulia De Rocco. È un libro breve, quasi un manifesto, che pone domande inderogabili alla società di cui facciamo parte, in cui il carcere è considerato l'unica possibile garanzia per la sicurezza collettiva. Aboliamo il carcere, invece, costringe a uno sforzo di immaginazione estremo, ma necessario. C'è in particolare un passaggio in cui dal futuro si parla di un passato, il nostro, in cui il carcere esisteva ancora.
Non ricordo né i rumori né gli stati d'animo. Quando entravo, parlavo con le donne che c'erano, sentivo una speranza completamente priva di ottimismo. L'ottimismo era impossibile di fronte all'evidenza che degli esseri umani venivano chiusi in gabbie da altri esseri umani. Che fosse per pensare a come non sbagliare più o per punire chi sbaglia, entrambi i propositi sembravano completamente ingiustificabili. La speranza era irrinunciabile per lo stesso motivo. C'erano degli esseri umani pieni di cose, desideri, paure, storie, amore, rabbia, intelligenza, volontà, progetti, chiusi in gabbie e non si poteva accettare. Non c'era in noi l'intento di trascurare i danni, minimizzare le violenze, autorizzare le sopraffazioni, legittimare abusi di potere e di corpi. Cercavamo risposte diverse. È stata l'intimità a distruggere il carcere. L'intimità tra persone dentro, tra quelle dentro con quelle fuori, tra quelle fuori. L'intimità intesa come dimensione che permette un contatto capace di aprire lo spazio per le domande. Un'intimità creativa.
Non so se ve l'ho già raccontato, però io quello che tento di smentire ogni qualvolta si usa da parte della società civile l'ossimoro che più sicurezza significa più carcere, che è un vero e proprio ossimoro, perché poi alla fine quello che misura il grado di riuscita della rieducazione all'interno del carcere è dato dalla recidiva. E se abbiamo in Italia una recidiva che supera il 70%, dobbiamo ammettere che il carcere ha fallito. Abbiamo difficoltà a dirlo. Sarebbe più facile in una scuola dove su 100 studenti 70 fossero bocciati dire che la scuola ha fallito, che il corpo insegnanti non era adeguato o che gli studenti erano tutti ciucci. O è più facile dire che il sistema sanitario non funziona se 100 persone che si ricoverano in ospedale 70 ne muoiono. Dovremmo pensare di avere dei medici incapaci o dei degenti all'ultimo grado. Per il carcere si ha più difficoltà a dirlo, questo perché spesso si tende a essere carcerocentrici, portare e risolvere il problema nell'immediato, parlare con la pancia piuttosto che con la testa, no? Ragionare poco su questi temi e capire che invece il carcere dovrebbe essere considerata un'estrema ratio.
Fuori formato, esperienze dal circolo dei lettori della Dozza. È un podcast di Verdiana Benatti e Alessandro Vuozzo, finanziato nell'ambito del progetto ARIN, settore Local and Global Engagement, Ufficio Public Engagement dell'Università di Bologna. Si ringraziano il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di Bologna, la Casa Circondariale Rocco D'Amato, la Biblioteca Comunale Sala Borsa e la Libreria La Confraternita dell'Uva di Bologna. Hanno partecipato Rosa Ugolini, i detenuti, i volontari e le volontarie, gli autori e le autrici del Circolo dei Lettori della Dozza. Produzione tecnica e montaggio di Gabriele Beretta.